E salve, salve, siamo qui di nuovo Radio Neanderthal con la trasmissione Brodo di Cagne Strategico e questa volta abbiamo ospiti con noi Gennaro Sciamano, carissimo amico, e Alfonso Perditempo. Salve, ciao.
Grazie, vai, ciao, grazie, ciao, per ciao. L'ospitalità.
Loro sono qui per presentare un libro scritto appunto da Gennaro, che si chiama L'asfalto sulla pelle, storie dal sottosuolo, libro edito da Edizioni Montebove, e vi leggo semplicemente il retro che dice: quello che avete tra le mani non è un libro sulla scena punk partenopea né sulle occupazioni degli anni 90, piuttosto si tratta di una storia di vita vissuta per strada, dunque dalla prospettiva della strada, 20 anni di asfalto sulla pelle, 91-2011. Le tematiche affrontate in questo contesto sono simili a quelle di tanti giovani, come i rapporti conflittuali con la famiglia, la dipendenza dalla droga, l'alienazione dal lavoro, internet come sistema di controllo e così via. L'esplosione delle occupazioni, la scena punk e dei rave degli anni 90 viene narrata attraverso gli occhi di alcuni adolescenti che hanno cercato di prendere parte alla storia del loro tempo in maniera costruttiva e o distruttiva. Non è un libro di storia, ma un libro nella storia, un libro di lotta e di musica, di sballo e di rivolta, di sfruttamento e decadenza. In questo senso L'asfalto sulla pelle non è nemmeno un libro di analisi sociologica, un libro che parla di sociologia ma non un manuale di psicologi. Lo scrittore infatti non ha la pretesa di studiarci e o catalogarci, bensì cerca di scrutare tra le crepe dell'asfalto le nostre imperfezioni in questi esseri umani, citando in prima persona il suo stato di dissolutezza, nonché di decadenza. La fine della loro storia rappresenta in un certo qual modo la caduta di un'epoca che nel bene e nel male è diventata passato remoto. Un libro partigiano, un romanzo punk, una storia nostra. Questo è Gennaro Sciamano. Gennà, libro bellissimo, ovviamente anche l'energia che ci stai mettendo, diciamo, si è vista alle varie presentazioni, ma anche, diciamo, ai banchetti tenuti in giro, ci fa sperare bene. Innanzitutto, non so, ti volevo chiedere delle informazioni, prima di passare alla presentazione vera e propria del libro, ti volevo chiedere le informazioni sull'editore. Chi sono questi ragazzi di Edizione Montebovo? Che fanno? Che producono?
Hai fatto una bella domanda, grazie Gabbola. Sono dei compagni di Spoleto, ai quali io innanzitutto ringrazio per aver creduto in me e nella mia opera. Sono nella fattispecie Michele, che è proprio spoletino, e Antonio, che è di Brindisi, che però vive a Spoleto, e poi di un'altra compagna che ahimè non ricordo mai il nome, che sono in tre che gestiscono questo. Sono dei compagni anarchici, hanno questo circolaccio, loro lo chiamano, a Spoleto, e contro, diciamo, tutte una serie di problematiche, come tutte le realtà di provincia posseggono in sé, mandano avanti delle realtà di rivolta sul proprio territorio, facendo varie attività, tra cui, diciamo, come in quanto editori, hanno pubblicato già tutta una serie di libri, tra cui il mio è l'ultimo, nonché il loro primo romanzo autobiografico, in questo senso qua. E questo è quanto rispetto alla domanda che mi hai fatto.
No, io volevo anche leggere, diciamo, quello che poi è stato scritto. Gennaro Sciamano dice: classe 77-76,
non se lo ricorda. 77-78
o 77 o 78, scusami, non se lo ricorda con precisione. Nato e vissuto per strada, segni particolari, decrepito, asfalto sulla pelle. Nel tempo ha pubblicato varie fanzine, nessuna degna di nota, roba talmente ripugnante che la copisteria di turno si è rifiutata di stampare. Pertanto non ci sono prove tangibili dei suoi manoscritti. Ha passato la sua vita a fare il nulla facente, talvolta anche rubando. Attualmente vive sotto un ponte in attesa di altra occupazione. Quindi vi lascio immaginare.
Questo l'ho scritto io, diciamo, perché Michele mi rompeva il cazzo sulle note autobiografiche, al che io gli dissi: ma quali note autobiografiche? Non ho mai scritto niente, cioè che cosa posso dire su di me? Allora, sicché la prefazione che ha letto prima il compagno Gabbola, diciamo, l'ho ritenuta forse erroneamente un po' troppo pesante, avendo timore che la gente, diciamo, si spaventasse al solo leggere, diciamo, l'intero libro, ritenendolo un po' troppo pesante, ho ritenuto opportuno fare le note autobiografiche del tutto demenziali, in questo modo lasciando intendere che il libro non è affatto pesante, ma c'è sta anche delle note demenziali ed autocritiche che chiaro, fanno anche chiaro. Abbastanza ridere, diciamo così. È anche un po' leggero e talvolta anche un po', diciamo, critico, diciamo così. Ecco, la prefazione in particolar modo che hai letto tu all'inizio è scritta a quattro mani, cioè io e Michele l'abbiamo scritta, quasi in buona parte io. E questa è la domanda, risposta alla domanda che hai fatto.
No, no, bello. Poi in realtà io, vabbè, noi abbiamo Alfonso qua che ci darà una mano.
Questa è una grande,
diciamo,
presenza.
Una grande presenza, grande ci darà presenza. Una mano nella lettura dei vari capitoli, diciamo degli estratti dei capitoli del libro. Però prima ci sentiamo un altro pezzo che secondo me, Sciama, ci devi consigliare tu.
Allora,
tu ti sei portato i CD.
Devo quindi... scegliere, però mi dovete dare 5 secondi.
5 secondi, li sto contando. Secondi. Uno... due.
No,
no, dici. Io vedo un sacco di cose qua bellissime.
Allora, perché
Clock
no? Metto dai Joy Division veri ai cloni dei Joy Division che si chiamano i Depress, che è un gruppo norvegese di inizio anni 80 che suonano, diciamo, si rifanno molto ai grandi maestri Joy Division, che molto sconosciuti, si chiamano Depress, scritto De staccato Press. Sono norvegesi, questo è il loro secondo album dell'82. Mo scelgo una canzone che mi piace molto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, la 7, la numero 7, che si chiama Other Men's In.
I kept my distance.
Eccoci di nuovo in regia, in studio. Genna, allora, continuiamo su questo libro. Che possiamo dire? Vogliamo cominciare a leggere qualcosa? Ah, tu tenevi da dire una cosa, dicevi.
Ah, ecco, perché siccome il compagno Gabbola mi ha chiesto molto gentilmente di scegliere in prima persona tutte le canzoni e la musica che passerà durante questa trasmissione, quindi tutta la musica che ascolterete l'ho portata io, vari CD originali tratti dalla mia collezione personale, e dunque non vi aspettate nulla di punk, perché non so perché mi affibbiano sempre Gennaro Sciamano uguale punk, cosa che non è diciamo proprio esatta, anche perché io sono ormai anni che ascolto solo roba post punk, dark, gothic, new wave, MBM, industrial pure, che sono queste, diciamo, il mio universo musicale ad oggi. Quindi non va aspettate niente di punk, mi dispiace deludervi, e questo è, volevo fare solo questa precisazione qua.
Va bene.
Tutta all'insegna del post punk oggi in trasmissione.
Va bene. Alfonsi, ci vuoi dare qualche contributo? Ci siamo.
Ho mancato, non c'è dubbio alcuno. Ho fallito perché sono un fallito. Questa è l'unica verità tangibile. Ben inteso, non me ne faccio una colpa. So di essere nato con l'handicap di essere umano. L'essere umano è destinato a fallire, sempre e comunque. È inciso nel nostro DNA. Siamo un'evoluzione del fallimento. Chiedo venia se vi angoscio con i miei pensieri decadenti, ma ho avuto una vita scombinata, sempre a giro, infrangendo ogni regola possibile dettata dalla mente dell'uomo. Non tanto per affermare il mio status di ribelle, piuttosto per sentirmi vivo e non un prodotto del sistema.
Ok, allora che ci fai sentire?
Allora, adesso innanzitutto complimenti ad Alfonso, perché in quanto a lettura non lo batte nessuno, secondo me. Questo voglio fare una precisazione, ma no, perché è un mio compagno, lo conosco ormai da anni e ci vogliamo bene e tutto, però veramente quando legge Alfonso è come ascoltare la musica, per me è la stessa cosa, quindi abbiamo fatto i salti mortali per farlo venire. Perché è stato dal dentista oggi e quindi...
Vai, mettiamo un bel pezzo.
E quindi ce lo godiamo tutti insieme. Adesso ho scelto i Berurie Noir, che è un gruppo anarcho-punk rumorista sempre degli anni 80 della scena francese. Sono dei compagnoni e sono tostissimi. Allora scelgo il primo pezzo proprio, che si chiama Macadam Massacre.
Thank you.
Nonostante i nostri problemi familiari e la cruda realtà della vita di strada, l'aria era sempre carica di energia positiva. Tutti noi eravamo convinti di riuscire a vincere contro il sistema. Eravamo accomunati da una fraterna amicizia e volevamo che il resto del mondo venisse in qualche modo contagiato da questo sentimento. Avevamo intenzione di fermare una volta per tutte le guerre, il razzismo, il fascismo, la religione e tutti quei veleni che da secoli inquinavano la mente dell'uomo. Mi ricordo delle numerose manifestazioni che riempivano le strade e le piazze della città. Ogni giorno c'era un posto nuovo che veniva occupato e tutti noi dovevamo partecipare per fare la nostra parte. L'aggregazione era una cosa naturale, spontanea, senza sofismi. Quando giravi per le strade e beccavi qualcuno con la cresta, un capellone simpatizzante tale, lo salutavi in segno di rispetto, anche se in realtà non lo conoscevi. Dopotutto era di sicuro uno sfigato come noi altri. Si cominciava con le presentazioni per poi terminare con una festicciola a base di alcol e fumo marocchino. Non facevamo molta distinzione tra generi musicali. Le barriere appartenevano al sistema e si dovevano infrangere. La musica era un canale di comunicazione eccellente, così come lo erano le idee. Iniziavi col parlare di anarchia e si finiva con le note musicali degli Squallor. Il Frankreich era uno squat formato da una palazzina di tre piani occupata verso la metà degli anni Ottanta da un collettivo anarcho-punk e skinheads. Il piano terra era suddiviso in due zone. La zona più piccola comprendeva un pub che apriva ogni sera. A fianco c'era la zona concerti. Al di sopra si ergevano tre piani, composti da vari appartamenti, dove vivevano i compagni. Una volta entrati nello squat bar, ci dirigemmo in fondo alla sala, dove c'erano delle panche con dei tavoli liberi. Noi quattro sballati ci sedemmo sulle panchine che davano le spalle al muro, così da quell'angolazione avevamo l'intera visuale del posto. Di fronte a noi, dando le spalle al resto del locale, c'era il resto della ciurma formata da Fabrizio, Walter, Roberto e Barbara. In quel momento l'effetto lisergico dei funghetti aveva raggiunto livelli giganteschi. Infatti mi ero convinto di stare su un treno che viaggiava in direzione Leiden. Sulle mie ginocchia c'era ruggine che nel frattempo si era trasformato in un peluche. Anche gli altri tre scellerati erano stati catapultati in quella macabra visione. In un attimo le mura del Frankreich diventarono vagoni, con la platea del posto che aveva assunto le sembianze di ignari viaggiatori diretti verso il nulla. L'apice della comicità fu raggiunta dal sottoscritto. Una compagna che lavorava nello squat si avvicinò al nostro tavolo chiedendo gentilmente cosa volevamo da bere. In preda alle allucinazioni mostra i biglietti della tratta Milano-Amsterdam. Cazzo, l'avevo erroneamente scambiata per il controllore del treno. Tempo due secondi, iniziarono tutti a ridere per le stronzate che stavo sparando, compresi i compagni del Frankreich. Tutta l'occupazione sogghignava ed io non capivo ancora il perché.
wäre ein Scheiß hier. Schwarz und Rex sind wahre Arbeit. Schmerz und Tadel, Ballon. Au! Au! Au!
Di nuovo in studio qui a Radio Neanderthal, brodo di cagne strategico con Gennaro Sciamano. Innanzitutto, chi erano questi che hanno suonato?
Questi erano Die Krups, un gruppo tedesco di inizio anni 80, ossia uno dei primi gruppi NBM insieme ai DAF, che è un genere musicale che insomma prende vita dalla scena post-punk inglese, solamente suonato con sintetizzatori e tastiere. È un po' l'antesignano della techno, diciamo così, questo genere musicale, grazie al quale poi si è evoluta anche la scena dei raves poi successivamente, perché negli anni 80 i festini, diciamo, tutti questi che giravano in questa band di elettronica facevano questi festini a base di NBM, che è il loro genere, che significa electronic body music, mettendo solo questo genere di elettronica molto spedito, molto veloce, antesignano della techno, sì. Ed è questa dato vita ai raves, tutto qua.
Grande. Allora, invece io c'avevo una domanda da farti. Prima abbiamo letto la parte su Piazza San Domenico. Come è cambiata quella piazza? Io me la ricordo, diciamo, sono arrivato tardi a Napoli all'inizio dei 2000, ma penso che tu te la sei vissuta ancora prima.
A voglia, sì.
E come cambia, quali sono le differenze tra adesso e quell'epoca? Dimmi un po'. Dici
una domanda, sembra semplice, ma in realtà è molto complessa, perché in realtà è cambiata proprio la socialità, proprio nella Napoli di oggi rispetto a quella di all'epoca, che già, diciamo, le difficoltà, no, di vivere il centro, che assolutamente era assolutamente diverso dal centro storico che viviamo oggi, immerso in questa movida senza vita. All'epoca, per esempio, tutte le varie realtà, diciamo, ribelli tra virgolette, i pazzi così definiti dalla società dell'epoca, si riunivano in questa piazza che, appunto, come hai detto tu, Piazza San Domenico Maggiore, e quindi tutte le realtà dei centri social, studentesche e quant'altro, anche vecchi compagni degli anni 70 facevano tutto quanto in questa piazza, che era un po' l'ombelico controculturale della città, no? E quindi anche noi giovani che venivamo dalla provincia, approssimativamente l'anno, se non ricordo male, che è nata proprio Piazza San Domenico in realtà era 95, se non vado errato, forse qualcuno mi può correggere, era il 90, intorno al 95. E per noi giovani che venivamo dalla provincia, che era già tutto diverso entrare in questa realtà, e come ho detto prima era una realtà diversa da quella di oggi. Non c'era la movida con 10.000 baretti e gente in ogni dove, in ogni angolo di strada che vai. Oggi puoi trovare veramente centinaia e centinaia di cristiani, ma all'epoca la movida era solo lì a Piazza San Domenico. Poi c'era qualcosa a Piazza dei Gesù, più o meno quelli che ascoltavano hip hop se facevano a Piazza dei Gesù, poi qualche quelli della rete studentesca più o meno all'Orientale, qualcosina, e qualcosina un po' a Piazza Bellini, ma poca roba, ripeto, la gran parte stava lì a Piazza San Domenico. In più andare al centro storico era una cosa abbastanza complicata e pericolosa, anche dico pericolosa perché c'erano le bande di guzzi, diciamo così, e altro che parlano di baby gang oggi, ma questi baby gang sinceramente non è che vi che tanto assai. Cioè all'epoca mi ricordo metà anni 90 c'erano queste bande di guzzi, e solo fatto che tu tenevi una cresta o vestivi in maniera strana ti aggredivano proprio in vendita, buffavano i mazzati. Cioè già il fatto di portare una cresta tu, cioè, te la dovevi sentire, capito? Era una cosa proprio sentita, era tutto diverso. Cioè chi si faceva a Cristo era una cosa, una rivoluzione estetica, non era una moda come lo è oggi. Era come urlare al mondo: io non sono come voi, ma faccia Cristo, ma vai sta così perché voglio esternare le mie idee. E per poterlo fare ti dovevi anche scontrare con l'ignoranza, mi dispiace dire sto termine, della società in cui vivevamo, perché ripeto, i quiz che venivano dal basso ceto come noi, che anche noi eravamo sottoproletari, ci scontravamo con questa realtà di ignoranza purtroppo, ed era molto dura. Non è come oggi che tu cammini, ti viesti strano, vai a H&M, ti accatti i vestiti strani, e magari pure un quiz e tieni i vestiti strani, perché a Cristo oggi sa, fanno pure i calciatori. È diventato tutto, questa simbologia della ribellione è stata assorbita dal sistema e risputata fuori senza alcuna passione, senza idee. E questo spero di aver risposto alla domanda.
Febbraio 2006, sera sul tardi, freddo pungente. Eravamo radunati a casa di Alessio ad ascoltare musica post-punk. Ad un certo punto Roberto ci propose di andare a Scampia per comprare qualche pezzo di eroina. La proposta ci colse tutti di sorpresa. Eravamo consci del rischio che stavamo correndo, eppure accettammo ugualmente. Non so dire quali furono le motivazioni di quella scelta, forse la consapevolezza di aver perso la nostra battaglia contro il sistema, la quotidianità, l'alienazione del lavoro. Fatto sta che andammo a Scampia per prendere alcune dosi. Nelle piazze di Secondigliano la roba era cambiata. Dopo la guerra in Afghanistan era arrivata la Brown, eroina scura. I cartelli afghani avevano scalzato chissà come quelli thailandesi, che per decenni avevano dominato lo spazio internazionale con la loro eroina bianca. Rispetto alla thailandese, la brown sugar era meno potente, ma l'effetto durava più a lungo. Anche se per i tossici faceva poca differenza, poteva essere brown o white, l'importante era farsi di brutto per sfuggire alla crisi di astinenza. La droga veniva confezionata con dei piccolissimi cilindri di plastica, alti circa 3 cm, e chiusi ermeticamente con un tappo removibile in modo da non far inumidire la sostanza. Nessuna piazza in giro per la città confezionava la droga in quel modo. Si poteva dire che il bussolotto, come veniva chiamato in gergo, era un marchio di Scampia. Un pezzo costava la modica cifra di 12 euro.
Go! 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 Go back!
E siamo di nuovo in onda. Il capitolo sulla droga, no? Mo si parlava anche qua, diciamo, quando a microfoni spenti, e si diceva un tipo di esperienza diversa rispetto a quella, diciamo, degli anni Ottanta, che era un'esperienza che vedeva, diciamo, quel tipo di sostanze in maniera totalmente nuova, quindi non si sapeva bene le conseguenze. Sotto suggerimento anche di Alfonso, che differenza c'era con quelle generazioni e voi che invece ne avete fruito successivamente, quando più o meno già un po' si conoscevano le conseguenze di quel tipo di sostanze?
Allora, questa è una domanda molto, diciamo, che mi colpisce un po' nel profondo, in quanto io, come asserisco nel libro, sono stato, diciamo, dipendente da questa sostanza, nella fattispecie l'eroina, e ho tutti gli oppiacei per 9 anni e 8 mesi. Quindi è una domanda che mi colpisce nel profondo. Alfonso mi fece la medesima domanda a Perditempo, quando abbiamo fatto lunedì la presentazione da Perditempo, tra l'altro presentazione bellissima. E come tu dicevi, diciamo, allora io voglio precisare una cosa: io ho iniziato a fare uso di sostanze oppiacee, cioè dell'eroina in particolare, in età un po' avanzata, non come successe all'epoca in giovane età, bensì in età un po' avanzata. Però nel ricordo che già negli anni 90, inizio anni 90, molti miei coetanei già a 14 anni si facevano le pere di eroina, e come tu stesso dicevi, c'è stato, diciamo, la domanda che fa è lecita, perché dice: siccome i compagni che hanno vissuto gli anni 70, inizio anni 70, si sono trovati a usare questa sostanza senza sapere a cosa avesse mai potuto portare, quelli degli anni 90, diciamo, invece sapevano e come, cioè cosa avrebbe portato l'utilizzo di una certa sostanza. Io non lo so se è un fatto generazionale, ma io ho rispondo alla medesima maniera come ho fatto lunedì da Perditempo. Io penso che, siccome noi siamo stati forse la generazione più nichilista che sia mai venuta al mondo, cioè quelli che sono nati nella fine anni 70, metà anni 70, fine anni 70, e hanno vissuto sulla loro pelle tutti gli anni 90, e quindi l'abbiamo fatto in maniera molto nichilista ed autodistruttiva. Io semplicemente, e qui cito la mia situazione personale, io quando ho iniziato a fare uso di quella sostanza sapevo e come, a cosa avrebbe portato. Tuttavia l'ho fatto lo stesso, l'ho fatto coscientemente, come una sorta di suicidio volontario, perché non lo so, io posso narrare le mie vicissitudini personali, il fatto di magari aver vissuto la vita per i capelli negli anni 90, che stavamo praticamente sempre per strada in tribù, c'era questo concetto molto sentito di tribù, per noi era una cosa seria, non era una parola su carta e basta, cioè vivere in tribù vuol dire che la nostra famiglia erano quelli che ti stavano a fianco per strada e ti aiutavano, ci si aiutava vicendevolmente, cioè si era proprio questo fatto sentito del compagno, della tribù, solidarietà, tutti i termini oggi che stanno andando un po' in estinzione. E quindi vivere per strada è una cosa che, se non la vivi sulla pelle, tu non la puoi capire. Però no, anche se è duro vivere per strada, per me è l'unica cosa che ci riconduce alla vita, che ti fa sentire veramente vivo. E quando poi gli anni 90 sono finiti ed è successo tutto, che siamo improvvisamente tutti noi della tribù cresciuti e ognuno ha dovuto prendere per forza di cose la propria strada, il lavoro, la famiglia e tante altre cose del genere, io che magari non mi sono mai voluto creare una famiglia, né mai ho pensato di morire in fabbrica o nel call center, cosa che ho fatto purtroppo, e la disillusione forse di tutte queste cose e tanti altri motivi personali mi hanno portato a scegliere proprio coscientemente di fare uso di eroina, proprio come se fosse un suicidio volontario. Però non ho detto a chiare lettere che lo faccio per, era una cosa più inconscia dentro di me. E quando poi ho parlato con gli altri compagni, perché poi per fortuna tutti ne siamo usciti dall'eroina, siamo stati fortunati, uso sto termine, non so se usare sto termine fortunati, comunque ci abbiamo messo l'impegno, un po' la fortuna, un po' la buonanima di mio nonno che mi ha assistito dall'altra dimensione, non saprei dire cos'altro, siamo riusciti ad uscirne, e ora io sono 4 anni che sono pulito, e tanti altri compagni anche 4-5 anni che siamo tutti puliti, e parlando siamo arrivati tutti alla stessa conclusione: sì, effettivamente è stato proprio un suicidio volontario. Lo abbiamo detto successivamente, però ecco, questo è... Volevo...
Avevo paura di intraprendere quel viaggio, ma dovevo farlo. Non avevo altra scelta. Volevo ritrovare la mia strada e per farlo dovevo attraversare ancora una volta la dimensione oscura. Avrei dovuto iniziare un nuovo percorso per ritrovare me stesso e il mio equilibrio interiore, con l'intenzione di liberarmi dalla negatività che mi aveva impresso il Grande Fratello. Non volevo diventare un numero segnato su un codice a barre, né un impiegato del cazzo condannato a morte mediante lobotomia. Avrei dovuto scontrarmi con la stupidità umana che nel frattempo aveva preso il sopravvento sulla mia anima ribelle. Dovevo lottare contro me stesso, sperando almeno una volta di sconfiggere le mie paure e le mie debolezze.
Ok, siamo di nuovo tornati in regia e diciamo leggo la dedica che c'è all'inizio del libro. Questo libro è dedicato alla memoria di mio nonno Gennaro e a tutti quei compagni che non ci sono più. Mario Topo vive, tra parentesi. Inoltre è dedicato alla vecchia tribù di Piazza San Domenico Maggiore di Napoli, anni 90, a tutte quelle persone che hanno attraversato la mia strada e che in un modo o nell'altro hanno lasciato il loro segno indelebile, a tutti coloro che fanno vita di strada e resistono all'alienazione del web, a chiunque si prenda cura degli animali randagi e che ha scelto intelligentemente di diventare vegetariano e o vegano. Infine alla musica, colonna sonora della mia vita. Gennaro, questa dedica che cos'è?
Questa è, beh, come tu hai potuto leggere in maniera eloquente, è dedicata a mio nonno, che è una figura, diciamo, un po' di altri tempi, che le figure, diciamo, si dovrebbe fare una trasmissione solo su mio nonno per quello che ha fatto, gente che ha vissuto la guerra, partecipato alle quattro giornate di Napoli, e nel dopoguerra ha fatto tante cose, tanti lavori, alcuni anche poco leciti, tra cui il guappo, il classico guappo dell'epoca, un po' romantico, un po' stradaiolo, somiglia un po' alla figura di John Mallory di Giù la testa. Non so se avete visto mai sto film, che è veramente molto simile anche nell'aspetto e nel carattere a mio nonno, e quindi ho voluto dedicare, è una persona che ha significato tanto per me, ma non mi voglio dilungare perché abbiamo poco tempo, siamo in chiusura, quindi lo dedico a lui e a tutti quei compagni che purtroppo non ci sono più. Inoltre, vabbè, faccio qualche dedica così a caso di compagni della mensa, che a cui sono legato molto, a tutto l'indotto, anche la rete studentesca, quelli della palestra popolare, Atri 666, tutti quanti, alla mia manager Lilia, che doveva venire con noi ma per motivi di studio non è potuta venire, e poi Federica, anche della mensa, che ha scritto un articolo sul mio libro che uscirà a breve su fanpage, quindi ringrazio anche lei. E poi a Gabola, perché mi ha ospitato, ad Alfonso, che anche lui ha sempre creduto in me, mi ha appoggiato fin dall'inizio, anche grazie ad Alfonso, perché è stato uno dei primi a credere in questo libro, e basta. E poi ringrazio me stesso, perché sono un bastardo. E
grande, senza gloria. Senti Gennà, mo ci sentiamo l'ultimo pezzo.
Un saluto e un ringraziamento particolare a Maria, che mi ha aiutato nella stesura del libro, e anche grazie a lei che questo libro è uscito proprio nella forma che voi andrete a leggere, e quindi grazie a Maria anche.
Vabbè, facciamo un saluto. Tu Gennati ci fai sentire un ultimo pezzo?
Sì, come hai detto tu, la musica è la colonna sonora della nostra vita, quindi parto con i Bunny Drums, che è un gruppo post-punk americano di inizio anni 80, bellissimo, sconosciuti. Bunny Drums, si scrive con la B di Bologna davanti, Bunny Drums. E il pezzo si chiama Sleepings.
Buon ascolto. Grazie. E ciao Ayu, alla prossima, ciao.
Vivete
ciao.
La strada fuori dalla rete, la vita ci attende.
Ciao.